casa non sanno perché.
Possiamo ripartire? Allora, benissimo, a questo punto io darei la parola prima a Rossella Fabrichesi, poi a Carolina Pacchi, che sono state così gentili da accettare di discutere con noi. Rossella.
Grazie, adesso tra un po' tolgo il cappotto, ma come facevano notare molto freddo. Io tengo la mascherina, si sente?
Sì,
Perché
sì, sì.
sono un po' fifona, quindi tengo la mascherina. Allora, mi aggancio molto bene a quello che è stato detto per varie ragioni. Beh, a parte la condivisione di tutti i contenuti. Ma anche perché mi sembra proprio Gabriele faceva riferimento a questo nuovo campo di gioco, diciamo così, in cui si esercitano determinate pratiche. Allora, io vi ho portato alcuni documenti, diciamo, sono documenti interni, forse non dovrei proiettarli, ma li proietterò molto velocemente, non credo che si possa identificare la situazione in cui sono stati prodotti. Dei documenti in cui possiate avere sotto mano, no? Verificare con i vostri occhi qual è la pratica di un professore universitario oggi in Italia. Sono documenti, quando li ho raccolti, che a me stessa sono sembrati agghiaccianti, ma poi insomma sentirò la vostra opinione. Li scorrerò molto velocemente perché ovviamente è solo per presentare alcuni esempi. Però ecco, il senso vorrebbe essere questo. Qual è la pratica professionale, ma anche esistenziale, io direi, no? Di un docente universitario oggi? Professionale ed esistenziale perché tenete presente che io almeno, ma credo insomma gran parte di noi, passiamo il 70% del nostro tempo, io lo direi insomma con relativa sicurezza, su queste cose a scapito della didattica, come diceva Laura, e anche della ricerca per chi insomma non è capace di stare sveglio tutta la notte a produrre articoli e altre cose. Allora, parto molto velocemente. Dal consiglio didattico che vedete proiettato. Il consiglio didattico è il collegio dei docenti di un certo corso di studi. Le riunioni sono oggi, io direi, delle riunioni aziendali, no? Guardate l'ordine del giorno. Chi è al di fuori di questa situazione non capisce neanche di che cosa si sta parlando e Carlo invece penso si ricordi bene un collegio didattico di anche solo 6-7 anni fa, no, era un luogo dove si discuteva dei problemi reali della didattica, cioè di che cosa bisognava fare con gli studenti, di come si stava insieme tra di noi. Allora, a parte forse i primi due punti che sono essenziali, ovviamente, la didattica d'emergenza, l'approvazione delle domande di laurea, che peraltro una volta si leggevano, no? Adesso sono tutti in un calderone che viene chiamato OneDrive, dove il docente deve andare a vedere tutti i documenti che non gli vengono passati neanche per mail. Ovviamente non lo fa nessuno perché il procedimento è complicato, perché appunto, ma per quale ragione mai dovrei farlo quando si discute della SUA, la scheda unica annuale, delle procedure di accreditamento, del consolidamento di tutte le azioni che sono volte a soddisfare i criteri ANVUR? No, appunto io mi dico. A me cosa importa? Vi assicuro, non importa a nessuno. Cioè, i consigli didattici sono luoghi dove la gente sonnecchia e poi alza la mano, no? Punto quinto, siamo d'accordo? Ma sì, le azioni per la sua, siamo d'accordo, no? Vedete che si tratta proprio di, come dire, questi acronimi che sono individuati. Proprio perché insomma non c'è poi un contenuto reale al di sotto di queste cifre. Allora, questa è un'altra cosa la relazione annuale della Commissione Paritetica Studenti-Docenti, che era una bella invenzione, diciamo così. Anche questa data una decina d'anni, forse, non esisteva prima. È una commissione che mette insieme quattro docenti e quattro studenti che dovrebbero discutere appunto dei problemi legati alla didattica. Qual è la questione? Oggi è diventata la questione del riempire queste griglie che vedete, non mi soffermo sui contenuti, però come potete vedere si può intervenire sulla criticità individuando la buona pratica, che già sono parole, no, che fanno venire la pelle d'oca, e la griglia, cioè il materiale di discussione, ci è passato dagli uffici, non ce lo possiamo inventare. E quindi, non so, il problema degli obiettivi formativi in rapporto ai risultati attesi, della discussione della SUA, no? Questa scheda unica della quale si continua a parlare. Quindi noi rispondiamo alle esigenze degli uffici, che naturalmente rispondono alle esigenze del Ministero e dell'ANVUR, dell'Agenzia di Valutazione. La cosa curiosa è che la commissione paritetica dovrebbe essere un organo di assicurazione della qualità, no? Come vi ho detto, cioè dovrebbe avere autonomia e indipendenza. Invece, di fatto, è al servizio di questa entità un po' fantasmatica che sono gli uffici, perché sono loro che ci spediscono una volta all'anno queste griglie, seguite ovviamente da molte pagine di relazioni che vanno scritte, che noi dobbiamo compilare secondo i criteri che loro individuano. Quindi la commissione paritetica, che 10-8 anni fa aveva una funzione reale di discussione, di individuazione dei problemi veri che toccavano la comunità universitaria, oggi compila un form in cui, insomma, tutti gli anni poi si ripetono le stesse cose, quindi è completamente svuotata di significato. Ecco, notate, questo lo scrivevo anche nell'articolo, questo vocabolario che si usa, appunto aziendale, no? L'assicurazione della qualità, la customer satisfaction, quindi la soddisfazione del consumatore, i target da individuare. Io sono presidente di questa commissione paritetica, ecco, vi assicuro che ci metto una settimana intera, quasi, perché non per compilare questa relazione, perché non si tratta solo di queste tabelle, ma poi di scrivere punto per punto, insomma, qualcosa di più elaborato. Questa, ecco, non ho scritto di cosa si tratta, è la relazione di riesame ciclico. Questa si raggiunge l'acme, insomma, con la relazione di riesame ciclico che abbiamo dovuto fare 2 anni fa. Sono 30 pagine, mi sembra. Come vedete, bisogna analizzare delle fonti documentali, che sono tutte queste che vedete elencate, cioè documenti su documenti con tabelle, cifre, dati.
Aiuto. Ecco che scende.
Vedete che sono in mani queste.
È più o meno lungo come il Tractatus di Wittgenstein.
Sintesi dei principali mutamenti.
Più complicato, giusto? Hai ragione, professore. Più complicato.
I principali mutamenti rilevati dall'ultimo riesame, punto 1, 2, 3, naturalmente deve essere tutto. L'azione correttiva, l'azione che è stata effettivamente intrapresa, lo stato di avanzamento dell'azione correttiva. Io ho passato su questa cosa, credo, 2 o 3 mesi pieni, perché appunto erano 30 pagine, lavoravamo in più d'uno, ma insomma era una questione complicata, perché bisognava anche qui rispondere alle domande che venivano poste da, immagino, funzionari ANVUR o del Ministero, bisognava rispondere, come vedete, con dati molto precisi e stando attenti, ovviamente, a non pestarsi i piedi da soli, ecco, perché poi bisognava. No, secondo me l'hanno letta perché quest'anno abbiamo avuto il processo di accreditamento come corso di studi in cui siamo stati interrogati su questa cosa. È la follia, la follia. Va bene, quindi non mi dilungo, come vedete anche qui c'è una tabella riassuntiva, il problema da risolvere, l'azione correttiva, l'azione da intraprendere ed è importante perché se poi non viene intrapresa, si è puniti la responsabilità di chi lo fa, gli indicatori di riferimento. L'ultima cosa, questa è divertente e mi ci sono appena dedicata, è la procedura di selezione per l'assunzione appunto di RTDA, RTDB, non mi ricordo, questo è un B. Anche qui lavoro su lavoro su lavoro, sulle carte, sui verbali. Tutto deve essere quantificato, lo dicevamo prima, le pubblicazioni dei candidati vanno valutate secondo queste griglie che come vedete anche qui sono particolarmente precise, ogni articolo o ogni libro, perché i candidati presentano ancora dei libri, ha un punteggio che poi va sommato secondo una moltiplicazione A più B, no? Per insomma, gli altri indicatori. Ecco, allora, quando dico che il 70%, ma in certi periodi è l'80% del lavoro di un docente è impiegato in queste cose, credo di non esagerare. Allora, qual è il problema, no? Al di là dell'esemplificazione agghiacciante, secondo me, di queste pratiche in cui si è immersi, che appunto la pratica conduce a formare un certo tipo di docente, che non sarà più un docente interessato alla formazione, interessato allo studio, c'è cioè quel bellissimo documento, è una delle cose più belle che ha scritto Agamben, no? Sulle altre magari si può non essere d'accordo, ma su quella decisamente sì, che distingue studio e ricerca. E dice appunto che la ricerca mira attraverso determinati strumenti a andare in circolo, appunto, ricerca finché non si guadagna l'obiettivo. Lo studio invece è come una passeggiata, io direi, no? Per cui si attraversano campi, paesaggi, di diverso genere, ci si può fermare qui e là, magari intraprendere un altro percorso, dicevamo prima, fermarsi a cogliere dei fiori, cioè fare anche cose diverse da quelle che si pensa. Ecco, io direi la pratica dello studio. Oggi non solo non è permessa per ragioni di tempo, e con questo volevo fare una nota a quello che diceva Gabriele. Diceva, non so perché questo libro poi, insomma, non è stato discusso, non ha sollevato l'interesse che noi pensavamo, ma la ragione è molto semplice, perché nessuno ha tempo di leggere, nessuno ha tempo di discutere. Perché è qualcosa di infruttuoso, no? Discutere di queste cose. Si discute di questioni che possono portare all'articolo o alla ricerca in senso. Quindi lo studio non è previsto all'interno di pratiche di lavoro di questo tipo. Queste pratiche formano un essere umano, insomma, un lavoratore, un essere umano, si può dire come si vuole, che è, nel caso del docente, io direi un impiegato di alto livello ormai, di medio-alto livello, che ha la testa china sul computer, che fa vari click, che che riempie carte, griglie, che usa parole standard. Cioè, pensate a che cosa implica questa parte. Quando poi si ha il tempo, durante vacanze di solito, di aprire un libro, non si è più capaci, ma io credo che sia proprio così, no? Non si è più capaci di leggere, di pensare liberamente. Ci si è formati e strutturati su un tipo di lavoro che è molto diverso e che, per quanto orrendo sia, è la postura, la forma posturale che è diventata nostra. Allora, io ogni tanto dico, questi a cui ci siamo abituati e ci abituano sono dispositivi di assoggettamento in senso foucaultiano, no? Perché giorno dopo giorno, lavoro dopo lavoro, così dobbiamo stare chini sul computer, i libri sono qualcosa che si possono dimenticare, e svolgere un lavoro grigliato in questo modo. C'è quindi, secondo me, una triade di cui bisogna tener conto, che è quella che va dallo studio, nel senso agambeniano, alla ricerca, alla burocrazia, che è un ulteriore piano, no? Perché la ricerca comunque, insomma, produce contenuti che possono avere un interesse anche di tipo teoretico, ma la burocrazia proprio no. La burocrazia a me sembra che sia qualcosa che aiuta a procedere in un modo molto strutturato per il solo fine di formare persone assoggettate, insomma, diciamo così, io questo lo credo fortemente. Ecco, quindi quello che diceva Laura è molto vero, secondo me. La forma in questo caso è il contenuto, no? Questa strutturazione formale è il contenuto che dobbiamo incorporare in qualche modo. Il fatto che a poco perdiamo nozione di ciò che vuol dire studio, a mio modo di vedere, è compreso molto bene in un passaggio di Nietzsche, proprio nell'Avvenire delle nostre scuole, dove lui dice: provate a esercitarvi ad ascoltare Beethoven, Bach, Liszt, ascoltateli tutto il giorno, vedrete che poi avrete un disgusto totale delle, forse al tempo non c'erano le canzonette, però della musica più plebea, ecco, diciamo così. Quindi lui sosteneva proprio, esortava proprio a questo esercizio continuo rivolto alle opere, lui diceva, no? La fede verrà dopo, scriveva Nietzsche. Quindi esercizio, esercizio, esercizio. Ecco, l'esercizio a cui noi siamo sottoposti è invece questo. E quindi, analogamente, esercizio, 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 altri contenuti, ovviamente non è che ci disgustano, però a poco risultano estranei. Io questo devo dire, lo verifico, non ho più capacità di concentrazione su un testo classico, prendere appunti, ormai non mi è più familiare, e questa è una cosa grave, secondo me, molto grave. Allora, qualche riflessione anch'io brevemente, perché non voglio rubare spazio. L'abbiamo detto, il processo di formazione non è un processo di informazione, non è un processo di istruzione, non è un manuale in cui sia scritto quello che dobbiamo fare, una situazione o nell'altra. non è la pura trasmissione, diceva il legislatore, proprio di nozioni semplesse, che è una parola che a me piace, no? Dice, scrive questo commentatore dell'articolo 33 della Costituzione, nell'università non si dovrebbero comunicare nozioni semplesse, ma ragionare su contenuti complessi. Ecco, invece noi sappiamo che oggi in università si tendono a diminuire i contenuti complessi proprio in ciò che è semplice, che sembra più accostabile da parte degli studenti, che invece molto spesso vorrebbero, no, buttarsi in mare, imparare a nuotare perché sono stati gettati nel mare. Allora, una cultura organizzata in questo modo conduce, e mi riporto sempre Nietzsche, ad un ingrossamento ipertrofico, lui diceva, cioè a diventare come quelle talpe con la bocca piena di cibo, ma cieche, cieche, che non vedo. Io credo che il nostro compito, diciamo in questo modo, oggi sia proprio quello di restituire la visione agli studenti, perché è la visione che manca, no? E i filosofi analitici ci dicono dobbiamo concentrarci sulla small picture, no? E lasciar perdere la big picture.
Piccola. Sì. L'immagine piccola o l'immagine grande? Il dettaglio o il quadro generale?
L'analitico, appunto. Io credo invece che sia proprio importante restituire la capacità di vedere. E ho letto, non lo conoscevo, devo dire, ho letto un passaggio che viene attribuito a Pitagora, in cui Pitagora scrive: durante le feste di Olimpia c'era chi partecipava perché voleva competere nelle gare, chi partecipava per fare degli affari, e poi c'erano quelli che andavano solo per guardare. Questi possono essere assimilati ai filosofi. Secondo me è molto bello questo. Quindi restituire la visione, ma ci pensavo, preparando queste due parole, forse restituire ai cinque sensi insieme la formazione, che come sappiamo, è, insomma, questo lo diceva già Goethe, è Bildung, non è la costruzione di una gestalt, cioè di una forma fissa, definita, costituita, è il processo di Bildung, e cioè lo diceva Goethe, qualcosa che ondeggia in un perenne moto. Ecco, pensate a questo, no? Quando ci si dedica alla formazione dei giovani, non si deve mirare a costruire un'entità definita, bella, piena di nozioni e di contenuti precisi, ma bisognerebbe saper seguire l'ondeggiamento di questa processualità in cui lavoriamo non a riempire, ma semmai a levare, no? A modellare, a costruire a poco, anche appunto levando e scolpendo. Dicevo che forse bisognerebbe intendere la formazione a partire dalla restituzione della capacità di utilizzare i cinque sensi. Perché lo dico? Beh, sulla visione, insomma, ho già detto, secondo me è un'attitudine importante da coltivare, ed è proprio quella che manca, perché oggi si trasmettono nozioni precise e appunto lo sguardo d'insieme manca totalmente. Ma pensate quanto è importante anche educare all'ascolto, cosa che oggi non si fa. Per ascoltare, questo lo diceva Plutarco in un testo che si intitola De Audiendo, e lo commenta Foucault nell'Ermeneutica del soggetto, Plutarco diceva che l'ascolto è l'unico senso che non può essere tacitato, se non si fa come me, che metto i tappi nelle orecchie, ma insomma sappiamo che anche lui ha avuto i suoi problemi. Quindi è un senso totalmente passivo da un certo punto di vista, perché il suono penetra nel corpo. Però da un certo punto di vista è un senso particolarmente attivo, perché non è possibile, questo lo ripeteva Seneca, non è possibile che qualcosa penetri, qualcosa di appartenente al logos, diciamo così, penetri senza lasciare dei segni, dei germi. Quindi anche una lezione di filosofia, diceva Seneca, può incontrare l'indifferenza o così l'incomprensione da parte dell'uditorio, però qualcosa è stato ascoltato, no? Rimane. Per ascoltare poi bisogna esercitare alcune qualità, alcune attitudini. Per esempio bisogna saper stare in silenzio, cosa che, come sappiamo oggi, è molto difficile esigere dagli studenti. Bisogna stare in una postura precisa, preferibilmente immobili, bisogna volgere lo sguardo a chi parla, bisogna seguire il ritmo delle parole, ecco perché la DAD è veramente povera da questo punto di vista. E naturalmente chi parla deve saper catturare lo sguardo, c'è insomma un movimento ritmico e sintonico che bisogna saper attuare. Inoltre, questo è sempre Plutarco, non si deve mai riconvertire in discorso ciò che si è appena ascoltato, no? Ci deve essere un momento di quiete, diciamo così, dove l'orecchio deve comunicare con l'anima e non con la lingua, scriveva anche questo. Insomma, sappiamo che alla scuola di Pitagora bisognava stare in silenzio per 5 anni, però ecco, l'ascolto per gli stoici, per esempio, era un esercizio spirituale, cioè, non è così comune poter ascoltare nel senso vero, profondo dell'ascolto. Da questo, si può, faccio un breve riferimento anche al gusto. Sono un po' più in difficoltà con il fatto il tatto, vi dico subito, però insomma ci si potrebbe ragionare. Allora, anche qui mi faccio aiutare da Nietzsche. Nietzsche diceva che la parola sapere viene, ricordava che la parola sapere viene da sapio, che significa gustare. E quindi sapere, conoscere, significa saper gustare. Anche questa è un'educazione che dobbiamo saper trasmettere. Educare al gusto, a distinguere ciò che è buono e ciò che è cattivo. Io aggiungerei ciò che è buono e ciò che è cattivo per me, perché insomma il gusto, come sappiamo, appunto, ognuno insomma ha i suoi gusti, come si dice, e quindi non c'è un gusto universalmente buono. C'è bisogna insegnare la capacità di distinguere ciò che è buono per me, per come sono fatto, insomma, per la fisiologia che ho, e ciò che invece è cattivo. Sono tutte, come vedete, metafore alimentari, ed è interessante vedere come siano legate alla conoscenza. E sempre Nietzsche ricordava che lo spirito è come uno stomaco che deve saper ingerire, digerire, poi evacuare nel modo migliore. Quindi ci sono spiriti anoressici, spiriti bulimici. E la metafora alimentare è stata utilizzata anche da Pavel Florensky, molto bene secondo me, che ricordava che la formazione va letta come fermentazione. Questa è una cosa che piace a Florinda, l'ha ricordata anche lei, mi sembra. come fermentazione, cioè insomma, saper far germogliare, ecco qui a Mekri sicuramente questo si fa, saper far germogliare i semi che si sono disseminati. Ecco, come dicevo, insomma, sull'olfatto e il tatto sono un pochino più in difficoltà, ma ne possiamo parlare. L'ultima cosa che vorrei ricordare è la dizione sempre di Nietzsche che diceva bisogna far arrivare un medico della cultura, e cioè il corpo si ammala, così come la mente, per indigestione, quindi anche per indigestione di contenuti del sapere. Noi facciamo costantemente in aula questo lavoro di riempimento, ora dopo ora. Insomma, io ricordo quando faceva lezione Carlo, molti anni fa, entrava in aula tre quarti d'ora per tre volte alla settimana e c'era lo spazio della riflessione, della digestione. Oggi questi poveri ragazzi devono ascoltare 60 ore in un bimestre, perché da noi è praticamente un bimestre, e quindi ingerire. Bolle d'aria molto spesso, perché non hanno il tempo di sedimentarsi, non c'è il tempo di riflettere, neanche di parlare l'uno con l'altro. Ecco, allora Nietzsche diceva: ci vuole un medico della cultura che sappia riportare la cultura alla Bildung, e cioè a questo processo di formazione, che forse è il più difficile da compiere, ma che insomma deve essere un compito assegnato a ogni docente, perché altrimenti la nostra funzione, secondo me, si perde totalmente. Saremo capaci? Ecco, io sono partita da quei documenti che vi ho proiettato. Non so, perché educati a quel tipo di lavoro, secondo me siamo ormai distanziati molto da queste capacità di educazione, no? Del portare con noi, del trarre fuori, del disincrostare lo studente dai crampi mentali, come diceva Wittgenstein. Cioè seguiamo altre pratiche, siamo assoggettati ad altre pratiche. Chi lo vuole? Beh, insomma, il potere invisibile, appunto, non c'è qualcuno che lo vuole. Dicevamo prima con Gabriele e Laura, io non sono ottimista come Gabriele sul fatto che si possa fare qualcosa. Penso che lo scorrere degli eventi ci abbia portato qui e non si possa tornare indietro, no? Questo è il modo in cui, diciamo, facciamo non solo educazione, ma ogni altra azione che appartiene alla nostra vita. Tutto molto in fretta, tutto per accumulo, tutto in una strutturazione, in griglie definite da altri. Non credo che ci siano molti spazi, se non certo quello di ricordare costantemente, di parlarne, di scrivere libri come quelli che avete scritto, si cerca, no? Io devo dire, gli studenti mi restituiscono sempre molta speranza, ecco, potrei dire così. Perché gli studenti capiscono bene, almeno finora, non è detto che continui ad essere così, capiscono bene quali sono i problemi, hanno voglia di accostare i problemi profondi, non questi superficiali per cui si sa un po' di tutto, che significa non sapere niente. E quindi questa volontà di riflessione, approfondimento, appunto anche transdisciplinarietà, io negli studenti ancora la vedo e va coltivata, insomma, e quella che va coltivata. Poi anche voi siete, come dire, abituati ormai a certi schemi. E poi ovviamente se al triennio, come è da noi a filosofia, si insegna, i primi esami obbligatori sono quelli di storia della filosofia fatta sui manuali, in cui certo poi gli studenti vengono edotti su Platone, Aristotele, sanno, dovrebbero sapere tutto sui primi filosofi della nostra tradizione, perché dovrebbero pensare in un'altra prospettiva? Che cosa, chi li educa a pensare in un'altra prospettiva? No? Se hanno dei maestri in grado di farlo, allora possono immaginare che un'altra strada sia possibile. Altrimenti, beh, imparano delle cose, non protestano, io vedo che non protestano. E quindi anche lì c'è il discorso della ripetizione, della reiterazione di alcune pratiche. Se la pratica di apprendimento della filosofia diventa quella, non ridiranno quando gli viene proposta una pratica di diverso genere. Io credo che poi diventi così. Vabbè, una nota veramente malinconica, però sì, questo l'ho pensato, io non sono particolarmente ottimista.
Grazie mille, grazie Rossella.
Grazie. E io lascerei subito la parola a Carolina.
Carolina Pacchi, e poi discutiamo un po'.
Grazie mille, grazie naturalmente a Gabriele e a Laura per questa bella occasione di discussione. Sono diciamo felice e onorata di avere l'opportunità di discutere qui con voi, quindi grazie molte a Mecri per diciamo la capacità, la voglia, l'interesse ad aprire questi momenti di confronto e ad aprirli anche appunto a colleghi che hanno punti di vista e vengono da esperienze diverse. Quindi io diciamo non mi soffermo sul commento alle molte difficoltà e storture che condivido completamente, che è stato fatto in modo molto convincente da Gabriele e da Laura e anche molto molto bene da Rossella prima di me. L'altra sera un aneddoto stupido personale, l'altra sera durante il ponte di Sant'Ambrogio eravamo in campagna con famiglia, amici eccetera, e la sera io avendo pochissimi momenti per farlo mi metto a leggere e allora la famiglia mi dice: dai, vieni che giochiamo a Machiavelli. No, scusate, sto leggendo Il capitalismo della sorveglianza. Dice: ma veramente, cioè vuol farci pesare? Sì, ma non c'era nessuna intenzione di quel tipo, era il tentativo di ritagliare dentro un momento che doveva essere un momento, diciamo così, appunto di svago, comunque di interruzione, un momento per fare una lettura. Poi ognuno può discutere delle letture, ma diciamo che in nessun momento riuscivo a fare, ecco. E in quel momento la mia famiglia e gli amici hanno detto: questa è pazza. Tremenda, pazza, e anche vuol farci capire che lei è su un altro piano, non sta con noi a giocare a Machiavelli. Ma in verità era proprio quella contraddizione che diceva Rossella, cioè io lì dentro ho intravisto un momento per fare una cosa che forse avrei avuto difficoltà a fare. Quindi adesso, a parte gli scherzi, condivido naturalmente. Volevo proporvi qualche pista di riflessione su, diciamo, le condizioni in cui ci troviamo sono legati anche, a mio parere, a delle condizioni in qualche modo istituzionali, ma direi ancora delle condizioni materiali nel quale, diciamo, la produzione e la riproduzione del sapere avviene oggi nell'università, che sono naturalmente collegate a delle condizioni che sono legate al ruolo dell'università nella società in qualche modo. E su questo forse vale la pena di provare a fare qualche riflessione, no? Gabriele ricordava che appunto una delle osservazioni su cui avevo provato a lavorare in questa breve nota per Archivio di Studi Urbani Regionali era proprio legata all'università per chi. Allora, oggi noi ci troviamo in un'università a cui accedono in Italia grosso modo il 50% dei diciannovenni, certi anni un pochino di più, certi anni un pochino di meno, alcuni completano gli studi, alcuni no. Quindi una porzione molto significativa della popolazione, sicuramente una porzione molto diversa da quel 5% dell'università, diciamo, pre-riforma fino agli anni 50 e 60. Allora, Che cosa vuol dire questo in un paese come l'Italia? Allora, io credo che il tema sia, sappiamo bene di essere in un paese, diciamo, con una mobilità sociale perlomeno, diciamo, bassissima, ecco, se non completamente bloccata, e per mobilità sociale non intendo solo la giusta aspirazione individuale ad avere un corso di vita e magari professionale migliore di quello delle proprie origini, mi riferisco anche, lo dice molto bene Calamandrei nel pezzo che voi citate, la possibilità di ricambio delle elite democratiche, il fatto che nel paese ci sia la possibilità per i meritevoli privi di mezzi, più in generale di modificare, no, anche la struttura di come queste elite si formano. Allora, che cosa succede? Noi viviamo in un paese in cui appunto grosso modo la metà degli studenti diciannovenni accedono all'università, nei paesi avanzati questa cosa è un po' di più, un po' di meno, ma insomma siamo sempre su ordine di grandezza più di metà della popolazione. In Italia, come ricordava Gabriele, in realtà abbiamo uno tra i tassi di laureati più bassi del mondo avanzato, se guardate i paesi europei o i paesi dell'Ocse, l'Italia è assolutamente... Questo vuol dire che la maggior parte di questi diciannovenni che arrivano all'università provengono da famiglie in cui i genitori tendenzialmente non sono laureati, uno a entrambi. Allora, naturalmente questo vuol dire che l'università oggi si trova a lavorare con un tipo di popolazione in cui da un lato non possono essere date per scontate una serie di elementi che nelle persone che hanno avuto opportunità di provenire da famiglie che hanno mezzi, relazioni, cultura, che hanno avuto opportunità di viaggiare, di entrare in relazione con mondi interessanti, ma anche di formarsi in senso formale dentro a percorsi di studi di grande qualità, tutte queste cose che in una formazione di quel tipo potevano essere date per scontate, molto spesso non lo sono. Questo naturalmente ci pone qualche questione che non giustifica il fatto che si arrivi a una burocratizzazione imbarazzante, assolutamente, però questo qualche questione ce lo pone. E ce lo pone non solo e non tanto, io vengo da un Politecnico, quindi come potete immaginare il discorso su formare le competenze per il mondo del lavoro è terribile questa cosa, no? Io sono sempre stata convinta e continuo a rimanerlo che il fine dell'università non sia di formare le persone per il mondo del lavoro, però il tema è anche in che modo invece l'università può contribuire per questi ambiti così ampi della popolazione a una crescita civile, tutto sommato, a una costruzione di cittadinanza, quindi naturalmente la trasmissione di alcune conoscenze, anche quella funzione insomma che da noi ad architettura è molto forte, di natura un po' maieutica, no? Aiutare gli studenti a non riempirli, ma a tirare fuori da loro stessi quello che... ma anche sviluppare in qualche modo delle forme di pensiero critico che poi non hanno solo a che vedere con la formazione, come dire, tecnica nel nostro caso o di altra natura, ma che hanno a che vedere con appunto la costruzione di una capacità anche di stare nel dibattito, di esercitare i propri diritti di cittadinanza, eccetera, eccetera. E cito quella che secondo me è una stortura che qualche cosa ci dice su come è fatta l'università, parlo della mia. Noi abbiamo alcuni corsi che vengono dati, diciamo, in modo trasversale a tutti gli studenti che possono essere presi dagli ingegneri, dagli architetti, dai designer, eccetera, uno dei quali si chiama Critical Thinking, pensiero critico, cioè un corso a cui vengono dati dei crediti, di pensiero critico. Ora, io non ho niente contro il corso di pensiero critico che viene fatto dai colleghi molto bravi. Il punto è, questo vuol dire che tutti gli altri corsi noi immaginiamo che non insegnino il pensiero critico. Ecco, a me questa cosa, devo dire, spaventa molto. Io penso, mi lusingo, magari sbaglio, insieme a delle altre cose, di aiutare anche gli studenti a sviluppare un pensiero critico. Non penso poi di aver bisogno di un corso esterno che gli fa il pensiero critico. Certamente chi si occupa di politiche urbane farà qualcosa di un pochino diverso da chi si occupa di ingegneria aerospaziale, ma io penso che in tutte le materie si possa insegnare un pensiero critico e un modo critico di stare, come dire, nel proprio ambito, nel proprio mondo e di entrare in relazione anche con le domande della tecnica, con le domande dello sviluppo tecnologico, dell'innovazione, eccetera, eccetera. Ecco, allora, rispetto a quello che diceva Rossella, io sono molto d'accordo, l'idea di formazione, che appunto è tendenzialmente molto legata all'idea di una trasmissione di competenze, in qualche modo fa pugni con l'idea di un pensiero critico, allora lo devo reinserire come competenza trasversale. Ecco, questo tipo di cosa mi spaventa molto. Allora, al di là di questo esempio specifico, il tema è proprio quello: in che modo l'università è capace di affrontare una società nella quale il ruolo dell'università, volenti o nolenti, è molto più importante di quello del passato, non fosse altro che perché metà della popolazione ci passa almeno un pezzo della propria vita. Noi diciamo, e io sono molto d'accordo, che c'è una perdita di capacità di influenzare il dibattito, la cultura, eccetera, eccetera. Questo è vero, lo vediamo, l'abbiamo discusso molto bene, però allo stesso tempo la rilevanza dell'università è paradossalmente più ampia, sperando che non sia quel gonfiarsi delle guance a cui faceva riferimento Rosselli prima, nella società. E poi ci torniamo, perché poi ci sono altri ambiti nei quali chiaramente il ruolo dell'università nella società diventa sempre più rilevante. Allora, forse la domanda che ci possiamo porre è, va bene, l'università chiaramente viene chiamata a fare anche altro rispetto all'università che forse abbiamo in mente, quella appunto che era tutto sommato un'università in cui si muovevano delle piccole elite non solo esclusivamente per censo naturalmente, no? Ma anche elite per cultura, eccetera, eccetera, e che tendeva, fatto salvo alcune eccezioni virtuose, a riprodurre naturalmente quelle elite, no? Anche con un tipo di costruzione culturale, eccetera. Benissimo, questa lo diceva bene Gabriele prima, no? È difficile essere nostalgici per quel tipo di mondo. C'erano degli elementi di grandissimo valore, di grandissima qualità, però oggi il nostro compito è capire come fare a rispondere a questo altro tipo di mondo. Allora, io non credo che la risposta sia benissimo, quindi dobbiamo andare verso la produttività, verso la deriva, assolutamente. Allo stesso tempo ci potrebbe anche venire una domanda che dice: ma perché deve essere l'università il ruolo della produzione della cultura? In una società plurale, tutto sommato, potremmo immaginare che la cultura viene prodotta, e già lo è, non è che naturalmente non sia così, un luogo come quello dove siamo oggi non è un luogo di produzione e riproduzione culturale, certamente lo è. Però lo scollamento tra l'università e i luoghi di produzione e riflessione culturale, anche libera, dissipativa, che si prende tempo, che va in profondità, diventa molto grave nel momento in cui, siccome l'università rimane un'importante agenzia formativa, noi non possiamo immaginare che queste due cose si separino. Certamente va benissimo che ci siano tantissimi altri luoghi dove la cultura si produce, no? E ci sono stati momenti anche nella storia italiana recente in cui alcuni intellettuali hanno preso posizione fortemente contro l'università, dicendo: io la mia, come dire, forma di produzione culturale e anche magari di trasmissione culturale la faccio in altri luoghi perché l'università non è il luogo adatto. Questo è successo in particolare appunto nei primi anni dell'apertura, diciamo, degli studi universitari in Italia a tutti i percorsi, diciamo, di formazione secondaria, quindi non solo a chi aveva fatto il liceo. I numeri di studenti sono aumentati moltissimo e ci sono stati anche momenti di crisi. Ricordavo, io ho studiato il caso, per esempio, nel mondo dell'architettura, di Leonardo Benevolo, Bruno Zevi, che hanno preso una posizione molto forte contro quel tipo di università. Ma questo va bene, nel senso che singoli intellettuali non si ritrovino. Il punto è che immaginare una forma di scollamento tra i luoghi di produzione della cultura e l'università vuol dire di fatto depauperare, defraudare le generazioni giovani da il confronto con un luogo nel quale invece in modi diversi la cultura si produce tendenzialmente in modo conflittuale. Poi oggi sappiamo bene che questo non avviene più, nel senso che fortemente appiattito il tipo di dibattito, però in teoria con visioni anche diverse che si incontrano, si scontrano, eccetera, eccetera. Quindi io credo che invece questa sia quella domanda che ci pongono Laura e Gabriele, sia un punto qualificante e fondamentale. Certamente una società plurale avrà altri luoghi di produzione culturale, ma noi dobbiamo cercare di lavorare. Io sono un pochino più ottimista di Rossella, nel senso che in qualche modo, forse più che ottimista, dico tutto sommato noi dobbiamo cercare di costruire dei modi in cui l'università possa in modi magari parziali continuare a essere luogo di produzione culturale, pur sapendo tutti gli elementi che ci sono. Però credo che sia un compito fondamentale, perché il rischio è che poi la cultura continui a prodursi in altri luoghi e poi dopo la formazione venga lasciata invece appunto a luoghi di trasmissione, di, come dire, codificazione e trasmissione di competenze più o meno immediatamente utili per il mondo del lavoro, e su questo non apro neanche la discussione, perché so che siamo tutti assolutamente d'accordo. Il secondo aspetto che a me è piaciuto molto della riflessione di Laura e di Gabriele, è quello sul tema dell'autonomia e l'influenza nella società, che è un tema, a mio parere, bellissimo, naturalmente in un'università tecnica, e quindi essenzialmente un'università dove si applicano o si immaginano modi per applicare le conoscenze. Questo è un tema su cui noi veniamo sollecitati moltissimo, ma è un tema di interesse sicuramente più ampio. Allora, qui, come voi sapete meglio di me, non lo richiamo neanche, l'università nella sua storia millenaria, no, come molti dicono, a parte la Chiesa Cattolica, l'università è l'istituzione più antica che abbiamo nella sua lunga storia, l'università ha conosciuto modi molto diversi di relazione, di autonomia o di dipendenza dalla società, no? Perché l'università medievale libera, i professori erano sostanzialmente scelti e pagati da dei gruppi di studenti, e quindi evidentemente, come dire, una certa tipo di relazione, adesso per carità non voglio paragonarci ai maestri del Medioevo assolutamente, però diciamo in qualche modo è un tema che ha sempre sollecitato l'università. Naturalmente l'avvento degli stati nazionali, in particolare penso ovviamente agli stati assoluti in Europa, ha iniziato a limitare fortemente questo tipo di libertà, e la reazione, se pensate, dell'università humboldtiana, quindi l'università come luogo della libertà dell'insegnamento e della ricerca, Lernfreiheit, era proprio rivolta a una relazione con gli stati che si stavano in qualche modo formando e irrigidendo. Poi con la rivoluzione industriale, la prima, ma soprattutto con la seconda, le università diventano sempre di più il luogo della ricerca e non solo della formazione. Ovviamente nel nostro caso questo è molto visibile e in qualche modo ci interroga anche come Politecnico, no? È chiaro che i Politecnici sono nati, non solo in Italia, in qualche modo per rispondere alle esigenze della formazione dell'elite della rivoluzione industriale, tutto sommato in un mondo come quello di oggi, forse qualche domanda dovremmo farcela, no? Se voi pensate, questo tema del progressivo innervamento nella società e nelle pratiche della società ha continuato ad andare avanti, perché questa aspettativa che oggi c'è in senso lato, non solo per le università tecniche, che le università siano delle sorte di agenzie di sviluppo della società, no? Sia in senso molto pratico, laddove c'è un problema di magari di rigenerazione urbana, di luoghi in declino industriale, ma che cosa ci metto? Ma magari ci metto un'università che mi fa ripartire, ma anche in senso più lato, meno pratico, cioè dal punto di vista della aspettativa che le università siano capaci di produrre conoscenza utile, usable knowledge, e che questa conoscenza, se le università sono brave, diventa poi non solo diciamo impatto nella società, ma anche opportunità per le società di fare un salto in avanti dal punto di vista economico, ma non solo strettamente, anche dal punto di vista sociale, eccetera, eccetera. Allora, questa relazione, diciamo, questo tema dell'autonomia è stato un tema sempre caratterizzato da tensioni molto forti nell'università. Allora, l'autonomia come luogo, diciamo, della possibilità di distaccarsi da un sistema di domande che potevano essere espresse da diversi segmenti della società, che fosse lo Stato, il governo, gli studenti stessi, il mondo produttivo, è una nozione che, se voi ci pensate, non è priva di ambiguità. Cosa è l'autonomia dell'università? Da che cosa autonoma? In che modo questa relazione a due vie tra l'università e il mondo che la circonda è stata organizzata? Tutto sommato, poi ci sono anche delle dimensioni, di nuovo, materiali del darsi dell'università. Nelle università europee, pensiamo, avevano ragione Laura e Gabriele quando dicevano l'università italiana è diversa da altre università, però allo stesso tempo, se guardiamo l'Europa continentale, forse questi sistemi non sono così enormemente diversi, no? Quindi abbiamo dei sistemi universitari mediamente di buona qualità, uno studente svedese ha una possibilità su 4 di finire in una buona università, uno studente americano ha una possibilità su 1000, non so che cosa, diciamo dei sistemi mediamente di buona qualità, quindi innervati naturalmente su sistemi pubblici, non necessariamente, poi ci sono anche università private, in cui appunto la qualità media è abbastanza buona, ci sono delle reti di università tradizionalmente robuste e appunto di qualità mediamente buona, tutti questi sistemi, e soprattutto ovviamente quelli legati più strettamente al mondo pubblico, sono sotto enorme pressione, perché nel momento in cui i sistemi universitari hanno aumentato il numero di studenti, naturalmente la possibilità di dotare l'università di risorse non è cresciuta ovviamente proporzionalmente, e quindi c'è una stretta fortissima legata poi ovviamente a tutte le politiche di austerità e in generale diciamo di tagli alla spesa pubblica degli ultimi anni. Sappiamo bene che non è un taglio lineare, quindi alcuni ambiti vanno avanti per la loro strada, ma sicuramente sulla formazione questo si è sentito molto. Questo naturalmente mette l'università di fronte a delle vie strette, quindi aumento le rette, per esempio, e quindi in qualche modo dipendo sempre di più, appunto, la customer satisfaction a cui faceva riferimento Rossella nel mondo anglosassone, e non mi riferisco solo alle grandi università private, l'idea è proprio quella, aumento le rette, e però a questo punto ovviamente ho dei clienti da soddisfare e la mia domanda si appiattisce da quel lato. Oppure no, mantengo le rette a zero, come per esempio in Germania, in alcuni paesi dell'Europa continentale, o molto basse, allora a quel punto non dipendo dal sistema delle famiglie degli studenti, ma allora dipenderò da qualcun altro, e tendenzialmente la domanda di ricerca sarà quella domanda, quel darwinismo a cui facevate riferimento voi, perché c'è qualcuno che è disponibile a pagare per certi tipi di ricerca e non per certi altri, e quindi la perdita di quella, come dicevate voi prima, no? Di quella possibilità di fare una ricerca affettiva, dissipativa, che si prenda il tempo, eccetera, eccetera. No? Ecco, quindi il confronto, diciamo, tra le aspettative che tutto sommato oggi la società ha, al netto poi di tutta la cattiva letteratura che ha sull'università, nel dibattito pubblico italiano, l'università viene sempre citata come luogo dello spreco, della corruzione, al netto di quello, diciamo, prendiamo le cose un pochino più. Però l'aspettativa è anche qui ambivalente, cioè c'è un'aspettativa da un lato che l'università possa fare quasi tutto, perché deve formare i giovani, deve fare la ricerca, deve produrre l'innovazione, deve essere un'agenzia di sviluppo del territorio, deve fare anche la terza missione, quindi avere, diciamo, degli impatti visibili nella società, e il fatto che l'università da un lato arriva con un bagaglio storico di lungo periodo in cui faceva delle altre cose e quindi faceva forse bene poche cose, meno di queste, e dall'altro si trova in una situazione di appunto non solo di compressione di risorse economiche, non sto parlando solo di quello, no? ma di compressione di risorse in generale, anche della possibilità di utilizzare le persone che nelle università ci sono per fare attività che non siano solo appunto quel tipo di diciamo risposta burocratica, che peraltro è legata a sua volta a un modello di governo dell'università che è il governo a distanza, quindi ti do più autonomia però poi ti controllo, e questo controllo naturalmente viene pure introiettato da questi soggetti, non è solo esercitato dall'esterno, no? Ecco. Allora, rispetto a questo l'altra questione è possibile, e come è possibile essere capaci, come dire, di essere così autorevoli da influenzare le decisioni di altri attori, per esempio le decisioni delle politiche, non voglio neanche dire della politica, ma insomma le decisioni delle politiche, senza in qualche modo, mantenendo in qualche modo la propria indipendenza e la propria autonomia, no? E storicamente le università queste cose l'hanno fatte in modi molto diversi, molto molto contestuali, molto legati al singolo contesto, quindi il Politecnico di Milano l'avrà fatto in un modo diverso dall'Imperial College o dall'ETH di Zurigo o dall'MIT, prendo delle università tecniche perché naturalmente sono il nostro confronto più vicino, ma l'Università di Bologna l'avrà fatto in un modo diverso dall'Università degli Studi di Milano. Ecco, questa questione secondo me è una questione sulla quale sono d'accordo, si riflette pochissimo, però è una questione costitutiva, cioè se le aspettative continuano ad aumentare e tendenzialmente immaginiamo che in una società ovviamente che va verso di più, sempre di più verso diciamo la cosiddetta società della conoscenza, la dimensione cognitiva diventi sempre più rilevante, è abbastanza naturale immaginare che anche gli studenti aumenteranno, e che le università in qualche modo dovranno come dire, trovarsi di fronte a questa contraddizione. Allora, il sistema delle relazioni diventa, a mio parere, un elemento costitutivo. Mi verrebbe da dire che in qualche modo il sistema di relazione dovrebbe essere più fitto, non meno fitto, per capire meglio che cosa c'è là fuori, no? Proprio per cercare di, anche da parte dell'università, far capire meglio effettivamente quali sono le possibilità e che cosa l'università può fare o vuole fare o ritiene corretto fare e che cosa invece sta completamente al di fuori del proprio raggio d'azione, anche se magari in qualche modo il mondo esterno glielo chiede. Allora, io credo che qua ci siano alcune questioni, alcuni assi, alcuni che hanno a che vedere con la produzione e la riproduzione della conoscenza e col modo in cui queste forme della conoscenza entrano in circolo, non solo dentro appunto l'università in senso stretto, che hanno a che vedere col sistema delle relazioni, veniva ricordato prima, ma come sono fatte queste reti, chi è che lavora, quali sono le relazioni tra delle università tra di loro, no? Si competono le une con le altre, cercano di portarsi via risorse in modi vari, diversi, cercano di distribuire risorse in modo più equo, oppure premono questa terribile eccellenza, eccetera, ma anche il sistema poi di come viene governato e costruito questo sistema, no? Sia a livello poi del singolo Ateneo, perché sappiamo bene che poi alcuni interventi legislativi degli ultimi anni hanno irrigidito e reso il sistema molto molto più verticale, in qualche modo più duro, verticistico e anche estremamente più burocratizzato. Io mi fermerei qui e poi...
Grazie mille, molto interessante, grazie. E dunque, devi dire tu, Flo, sono le 5:25, forse potremmo fare la seconda rapida pausa adesso e tenerci tutto il tempo che ci rimane per sentire voi e anche le persone a casa. E poi magari ci riserviamo anche io e Laura di dire un'altra battuta. Grazie mille. Allora, grazie anche alla pazienza di chi sta seguendo a casa. Sono le 25, alle 40 riprendiamo e ci teniamo gli ultimi 50 minuti. Grazie mille a tutte e due.
Grazie mille a voi.